tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, se mi vuoi dire telegraficamente, anche se il tema insomma è importante, insomma sono arrivati tantissimi messaggi, altri ne arriveranno, ma poi parleremo d'altro. Ma insomma, quello che pensi di questa questione legata a quello che è successo in Francia. Alcuni giocatori musulmani sono rifiutati di partecipare alla giornata contro l'omofobia nel campionato di calcio francese. Sostanzialmente si trattava di questo: numeri sulla maglia con i colori dell'arcobaleno, colorati con l'arcobaleno, e un cartello su cui, dietro al quale farsi la foto, con scritto insomma con una scritta che diceva: omosessuali o etero, portiamo tutti la stessa maglia. I giocatori sono dichiarati non disponibili a partecipare a quella giornata di campionato. Parliamo anche di squadre che lottavano per la retrocessione. Qualcuno addirittura ha detto, secondo me in modo folle, l'allenatore del Brest ha detto che far coincidere l'iniziativa contro l'omofobia in questa ultima giornata di campionato, dove uno si deve salvare, è stata una scelta disastrosa. Come dire, fatelo in un altro momento, questi froci. Cioè, voglio dire, utilizziamo altri momenti per parlare di loro. Non certo quando dobbiamo parlare di cose serie, tipo la nostra retrocessione.
A me fa sempre piacere questa roba, perché
E poi c'è la ministra dello sport, chiudo, che chiede sanzioni invece per coloro che non hanno partecipato, mentre le associazioni LGBT, che sono state accusate per un cortocircuito di aver avuto reazioni troppo timide perché gli atleti coinvolti sono arabi musulmani, e quindi, vuol dire, non si sono voluti troppo esporre. Allora, come la mettiamo?
Diciamo che è un puzzle complicato da mettere, sì. Perché allora, io sono sempre appassionato di questa roba, perché da una parte c'è la mia parte che tutela la libertà individuale, che non ama tantissimo queste iniziative,
sì,
collettive,
sì.
Perché poi mi viene sempre in mente quando c'è stato in Formula 1 quelli che si inginocchiavano, che non si inginocchiavano,
sì, sì.
No, l'intervista di Leclerc la trovai sempre molto interessante, no? Come per dire, io posso essere d'accordo con l'argomento, ma non d'accordo col modo in cui state manifestando. Però è anche vero che è un dentro fuori, cioè, nel senso, nel momento in cui tu dici una cosa elementare come il fatto omosessuali ed etero, abbiamo tutti la stessa maglia, è utile sapere quali sono i coglioni che non lo vogliono fare. Poi nel caso degli arabi musulmani, viviamo in un mondo in cui la guerra di religione fa i morti, e quindi li posso capire un po' di più, cioè faccio un po' più fatica a condannarli, cioè capisco le associazioni LGBTQ+, eccetera eccetera eccetera, che sono più timidi, perché lì c'è un problema culturale, religioso. Siamo in un mondo in cui questi aspetti non sono vissuti in modi sereni, e probabilmente noi non conosciamo l'effetto che potrebbe fare una loro presa di posizione, e nessuno è costretto a essere un eroe. Quindi direi, mi sembra un idiota l'allenatore del Brest, mi sembra che sia ridicolo pensare che si sia sbagliato a far coincidere la giornata con queste manifestazioni. Disprezzo abbastanza chi non ha voluto appunto manifestare. Gli unici per cui insomma provo un minimo di solidarietà sono questi per cui noi facciamo, è un po' come quando, no, diciamo vabbè, ma in Iran protestate, sì, poi protestano e muoiono,
sì.
Cioè c'è un aspetto in cui tu devi anche valutare qual è la conseguenza, no?
Cioè, certo.
Io ho fatto un libro recentemente su Maradona e sulla politica, ho parlato con tantissimi che erano in Argentina al tempo dei desaparecidos. Alcuni con molta onestà hanno detto: io provo ancora il senso di colpa per non aver fatto niente, ma io mica lo so. Se l'alternativa fosse stata mi legano a un altro essere umano e mi buttano da un aereo, sai che c'è, faccio l'eroe e dico sì, sono di sinistra, no, forse sarei stato il primo a urlare videla, amore mio.
Certo, certo.
Cioè, quello secondo me è una cosa che bisogna valutare, quindi li capisco, poi magari possono giustificarli, ma li capisco.
Sì, fermo restando che poi certe dichiarazioni, perché sai, leggevo anche la dichiarazione per esempio di tra i vari giocatori di Abuklal, che dice questa cosa in realtà, che se vuoi denota una certa coerenza, però dice ho la massima considerazione per ogni individuo, indipendentemente dalle preferenze personali, genere o religione. Il rispetto per me è molto importante e va esteso agli altri, ma comprende anche il rispetto per le mie convinzioni personali. Non credo quindi di essere la persona più adatta a sostenere questa campagna.
Certo, ed è quello che ti dico io, cioè la parte più insomma, liberale di me, che dice perché devi fare un'iniziativa collettiva in cui uno è obbligato, appunto, come diceva Leclerc, a prendere una posizione che magari non prevede le sfaccettature e le sfumature. È vero pure che in una situazione del genere, però, non sfumature e sfaccettature non ci sono. Non è che ti hanno detto,
sì.
Non è che ti hanno detto, capito? Stiamo parlando, adesso entro in un ginepraio, però stiamo parlando della gravidanza per altri, no? Cioè, su cui
adesso vogliamo proprio buttare.
Voglio morire, però dico, in cui c'è sicuramente una diversa considerazione, okay, di diverse situazioni. Stai parlando di una cosa elementare, cioè l'uguaglianza delle persone.
Senti, Nicola scrive: ero in Francia quando ci fu la polemica dei giocatori che non si inginocchiavano contro il razzismo. Fu peggio di uno sparuto gruppo di calciatori con noti limiti culturali, di religione musulmana, ma fondamentalisti come tanti, e dalla Francia ne ebbero a dire contro l'ignoranza volgare sui temi dei diritti.
Poi, ragazzi, voi dovete pensare che noi culturalmente, da bravi occidentali, non sappiamo niente. Voi contate che adesso in Egitto ci sono delle manifestazioni, voi direte per i diritti umani, per Giulio Regeni. No, perché la Warner o la Disney, non mi ricordo, ha deciso di fare Cleopatra nera. E tu dici, ma sì, perché sono così arrabbiati? Perché gli egiziani odiano i neri. Cioè, è una
anche
cosa...
se questa Cleopatra nera, e così entriamo un attimo in argomento, mi pare che faccia schifo, non so se tu hai visto, hai avuto modo, ho letto recensioni scandalose,
sì, però capito, non credo che siano, perché siano cinefili gli egiziani, che pure hanno una cinematografia,
no,
da paura.
No, non ho letto le recensioni degli egiziani, però leggevo delle recensioni in generale che ne parlavano malissimo.
Esatto,
di...
cioè noi, se io vi dicessi, io sono sicuro che 8 ascoltatori su 10 non sanno che gli africani, cioè nel continente africano ci sono dei neri che odiano persone più nere,
sì,
ed è una cosa che non penseremmo mai noi in Occidente. Quindi, cioè, spesso dobbiamo anche valutare dove vivono gli altri, non solo dove viviamo noi.
Bene, torniamo fra poco con i film in uscita nel weekend e anche qualche serie TV di cui, ma nuova o di cui è uscita l'ultima o la nuova stagione. E ne parliamo insieme fra pochissimo con il nostro Boris Sollazzo. I vostri messaggi al 3899 106 600. Radio Rock Podcast. Boris, molto veloce, metto insieme un paio di 2-3 messaggi che mi sono arrivati sulle serie TV prima di parlare dei film in uscita questo weekend, che non sono tantissimi, insomma, un weekend incontro. Ecco, questo è un weekend in cui forse si può recuperare anche qualcosa dei weekend precedenti, se avete perso qualche cosina, però intanto...
Vogliamo ricordare che comunque era tutta colpa dei weekend precedenti, in ogni caso, no?
Sì, assolutamente sì. Allora, sì, c'è La Regina Carlotta, una storia di Bridgerton. Silo, non so se l'hai vista, ci chiedono su Silo, e la nuova Ted Lasso e la nuova stagione di Succession, allora, che è l'ultima.
Ted Lasso ha almeno 2 puntate che entreranno nella storia della televisione. Io proprio sono pazzo, trovo che abbia una... Ecco, abbiamo detto tante volte in questi ultimi mesi / anni, diciamo, sì, 2-3 anni, che la scrittura si era fortemente standardizzata. Per carità, verso un livello medio-alto, però si era fortemente standardizzata. Avevamo più o meno visto che perlomeno strutturalmente le serie sono più o meno tutte uguali. La dimostrazione, secondo me, è The Diplomat, che è una serie notevole, ma che sostanzialmente prende Homeland, Jack Ryan, li mette insieme. Ci sono dei moduli.
C'è, a differenza forse di Homeland, Homeland non l'ho vista, però un sottotesto, cioè una traccia un pochino più, tra virgolette, comica, satirica,
sì,
o
sì, certo.
Cioè si prende un po' meno sul serio,
esatto,
forse.
Esatto, no, assolutamente, assolutamente. E in questo c'è anche un po' di West Wing, cioè la volontà di raccontare la realtà della politica, no? Della realpolitik. Ted Lasso è l'elemento di novità di questi ultimi anni, secondo me. Ed è interessante vedere che più o meno tutto quello che ha funzionato ed è stato veramente nuovo nelle serie televisive è stato comico.
Cos'è, cioè, un allenatore di calcio? Allenatore
di football. Era
football.
Sì. è nato tra l'altro la genesi è meravigliosa, perché nasce per pubblicizzare, fai conto, come una pubblicità Sky, no? Era un personaggio finto di una pubblicità di una TV a pagamento che doveva vendere la stagione. E funziona talmente tanto che diventa una serie televisiva. E secondo me è interessante capire come l'elemento comico, l'elemento di commedia sia determinante, anche se poi è una serie serissima per certi versi, sia l'elemento di novità, cioè quello su cui riescono ad agire di più. L'altro è Succession, che invece prende Festen e Ettore Scola, li mette insieme per raccontarci sostanzialmente i nuovi Dynasty a Dallas. Secondo me la terza serie è arrivata quasi a un passo dal trash, però per il resto il livello è altissimo. Okay, non si sa perché la terza serie sembra più White Lotus, però va bene.
L'ultima cos'è? La terza o la quarta? La quarta.
La quarta.
La quarta.
La quarta, la quarta.
Che è l'ultima che è uscita, che è la diciamo la finale, sì, no? La serie finale.
E poi finale. Che mi avevano chiesto, non mi ricordo.
Silo.
Silo, buona. Ho iniziato, appena iniziato a vederla, mi sembra buona. Ecco, però non è una cosa che mi stupisce.
Ok.
E basta, mi sembra.
Cioè, non ti stupisce la serie, non ti stupisce che sia buona, che
no,
ti
rimani buona. Non mi stupisce che la serie, nel senso che sono in una fase in cui secondo me è molto difficile stupirsi di qualcosa che guardi.
Bene, sentiamo.
Scusa, Boris, cioè sarà tutto vero, che saranno pure razzisti gli egiziani, però insomma non è possibile che il blackface sia uno scandalo solo a senso unico. Sennò che facciamo? Poi voglio dire, se facevano nero, considerando che ancora non hanno deciso se gli italiani sono bianchi o neri, pure noi magari avremmo avuto qualcosa da ridire.
Hanno deciso, stanno valutando se siamo bianchi o neri, non hanno ancora deciso.
Nel senso, l'attrice è nera, quindi sì, non è blackface. Blackface è un attore bianco, un'attrice certo, bianca certo, che si pitturano di nero.
Certo.
E su Cleopatra stai lì, nel senso che Cleopatra in origine era olivastra, quindi devi decidere se farlo fare una nera o una bianca. Non è Bridgerton, dove tu prendi e fai nero qualcuno che nero non era.
Certo, certo,
a proposito, diceva Charlotte, è una bella cagata, visto che era
sì, ah sì sì, hai ragione.
Era un'altra delle cose.
I giocatori
dicevano...
musulmani partecipando a quelle manifestazioni potrebbero subire qualche sanzione certo, nel loro paese, perché molto spesso gli omosessuali sono condannati a morte. Vada, come in Egitto.
Lo dicevo prima fuori onda e poi chiudiamo su questa sì, cosa. Argentina-Olanda 1978, ci sono i generali, la giunta militare in Argentina che fa morti a decine di migliaia tra i giovani, in particolare tra i 18 e i 35 anni, in maniera poi cruentissima, cioè legandoli l'uno all'altro e buttandoli giù da un aereo dopo averli torturati per mesi. Ci sono 44 giocatori tra campo e panchina, almeno altre 20 persone tra allenatori, massaggiatori e medici, quindi parliamo diciamo in tutto di una settantina di persone. Mario Kempes, eroe della partita, non stringe la mano ai militari, e Johan Cruyff addirittura non partecipa al mondiale perché sì, per protesta. Viene raccontata sempre la loro storia,
sì,
ma non la storia delle altre 68 persone che, nonostante i loro giocatori più rappresentativi prendono quella posizione, e quindi solo per solidarietà sportiva avrebbero dovuto prendere quella posizione, non solo non fanno nulla per sostenerli, ma vanno serenamente a rendere onore ai militari. Questo anche per dire che quando parlate di Messi pulitevi la bocca, perché c'è chi ha fatto molto 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 di peggio.
Bene, arrivano i Clash, Straight to Hell, torniamo fra pochissimo, se vi va. 3899 106 600, parliamo di film in uscita in questo weekend cinematografico e di nuove serie TV o insomma ritorni importanti. Radio Rock Podcast. Beware of the clown, loro sono i Damned. Allora, caro Boris, ci scrivono: l'ultima stagione di Star Trek Picard è pazzesca, quella è una serie che riesce a stupire. Che ne pensi, Boris Gabbro?
Ma, però quella non, diciamo, è fuori gara, non tanto perché piace anche a me, ma sì, perché quando tu hai una storia e un universo ben strutturati, stupisci perché lavori su qualcosa che già esiste. È un po' come nel fumetto dire: ah, ma Nathan Never è un capolavoro e ancora sa stupirmi. Però io vorrei vedere qualcosa che nasce in questo momento e che ha la stessa capacità di creare un mondo. Quel momento in cui tu hai un mondo e hai la possibilità di abbatterlo, rivoluzionarlo, è evidente che c'è questo aspetto qua. Ma sulle serie strutturate che hanno sceneggiatori che hanno il coraggio di fare delle cose straordinarie, quello è ancora esistente ed è ancora possibile, ma noi abbiamo anche bisogno di roba nuova proprio in sé.
Certo. Ho visto Queen e Slim su Netflix, niente male. Che è una serie unica o sono due serie? Non ho capito. Queen e forse sono due serie.
Credo di non aver visto nessuna delle due.
Separate.
O
Queen,
forse una sola anche.
Esatto. E, Queen e Slim, adesso lo cerco. Senti, invece, passiamo ai film in sala. Fast X, cominciamo da lì. Ma... da qui, anzi. Fast X. Di Louis Leterrier.
Allora, io sono molto affascinato da una saga che conta 9 capitoli e annuncia il gran finale. E, essendo 9 capitoli, giustamente il gran finale è una trilogia, cioè non è un film solo, sono 3. Questo è il primo della trilogia. Allora, io Fast and Furious, ovviamente, cioè, è un po' come una partita di calcio, devi tifare per Fast and Furious, non è che. Non puoi non amarlo o amare Vin Diesel e via dicendo. Quindi se ti piace, io credo che tranne il 3 è difficile trovare qualcosa che possa non piacerti. Qui è sono interessanti due cose. Intanto è il più costoso di tutti, 340 milioni di dollari, e si vedono tutti, e questa è già una cosa positiva, insomma, già non era detto. L'altra è che doveva essere Justin Lin, che aveva fatto mi pare il 5, il 6, il 9 e forse proprio quel famigerato 3, però in realtà quando c'è una saga del genere in cui c'è un personaggio iconico come Vin Diesel,
poi come si leggerà? Fast X o Fast 10?
Fast X dicono tutti, Fast X, però okay. Dovrebbe essere Fast 10,
infatti.
Quando c'è un personaggio iconico come Vin Diesel, che è poi è entrato in produzione esecutiva, che insomma è diventato il legame anche con la morte di Paul Walker, forte di tutto questo, è lui il capo. Infatti Justin Lin, contrario a delle cose che voleva raccontare Vin Diesel, è stato cacciato ed è arrivato lui Leterrier, che è un regista europeo che si è affermato ad Hollywood proprio diventando sostanzialmente uno shooter di alto livello. Lui accetta la visione di Vin Diesel, probabilmente non sbaglia, perché la visione di Vin Diesel qual è? Fino adesso abbiamo giocato a un fumettone, no? Metà tra un fumettone e un videogioco, in cui i pericoli che si correvano erano talmente estremi da non essere veramente reali, i cattivi erano dei cattivi da operetta, dei cattivi abbastanza improbabili da Pantera Rosa o da Austin Powers, e il tutto diventava una grande coreografia di macchine fracassona, un po' assurda, con battute che sembravano aforismi da Baci Perugina per Maci, insomma. Però Vin Diesel sa che in questo contesto ci stanno un paio di cose fondamentali. Uno è che in tutti questi capitoli lui ha costruito due cose. Uno, un senso dell'amicizia molto profondo. Infatti tutti ricordiamo il finale del capitolo successivo alla morte di Paul Walker, che è straziante, no? Lui lo rifanno in CGI, lui che cambia strada e se ne va da un'altra parte, è quasi da melodramma di Capra, insomma. E l'altro è il senso della famiglia. Toretto, per proteggere la sua famiglia, diventa fuorilegge. Lui in realtà è un buono, rinuncia alle ambizioni da corridore, e ogni volta è costretto a tornare un po' come l'ultimo 007 dal suo buon ritiro, perché deve salvare il mondo, ma non deve salvare se stesso. Questa volta deve salvare il mondo, ma soprattutto se stesso, perché torna dal suo passato il figlio di uno dei rari morti di Fast and Furious, perché Fast and Furious si muore raramente. Era morto appunto il padre di questo ragazzo insomma esile, che si chiama Jason Momoa, che è un coatto antichissimo, lo è sempre stato fin da Aquaman, e che ha deciso che lo deve a quattro angoli del mondo perseguitare la famiglia di Don Toretto, e anche con una certa raffinatezza a differenza degli altri cattivi, perché in realtà lui è concentrato nel creare problemi a tutta la famiglia, ma vuole andare in realtà a rapire e uccidere il bambino di 8 anni, il figlio prediletto di Don Toretto, cioè il futuro della sua vita. E quindi per la prima volta la famiglia di Fast and Furious si trova di fronte a un pericolo reale e anche piuttosto spaventoso, perché è l'incubo di tutti noi, no? Che il nostro figlio piccolo, certo, possa essere rapito da Jason Momoa, insomma, no? Che come minimo smetterà di parlare, non saprà più articolare dei pensieri, esatto, decenti. Ovviamente tutto questo rimane all'interno di questo di circo fracassone, non perdono il senso della misura, nel senso che non ce l'hanno, è tutto eccessivo. Però quell'elemento lo fa leggermente maturare. Ed è interessante perché è all'inizio della trilogia finale,
okay,
e ti fa capire che probabilmente Vin Diesel, con grande calma, senza perdere tutta, diciamo, tutto il pubblico che vuole semplicemente divertirsi, testosterone, birre e carburanti, sì, e carburanti modificati, però un minimo di narrazione più matura c'è. Poi detto questo, rimane sempre la solita cialtronata meravigliosa.
Bene, e quindi Fast X,
se ti piace si può vedere, se no non entrate manco al cinema.
Benissimo, ragazzi, purtroppo notizia che è arrivata insomma in questi minuti, che è morto a 59 anni Andy Rourke, bassista inglese noto soprattutto per aver fatto parte degli Smiths. Lo ha annunciato sui social network Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths. Rourke era nato a Manchester, era entrato negli Smiths poco dopo che Marr e il cantante Morris avevano formato la band, e vi rimase fino allo scioglimento degli Smiths nell'87, tranne per un breve periodo di 2 settimane all'inizio del 1986, quando ne fu allontanato per via dei suoi problemi di dipendenza dall'eroina. Dopo lo scioglimento degli Smiths continuò a collaborare con vari cantanti e gruppi come Sinead O'Connor, i Pretenders, Ian Brown, e con lo stesso Morrissey, per cui suonò nel disco Bona Drag del 1990.
Radio Rock Podcast.
È proprio così che è apparso pochi minuti fa, alle 8:30 di questa mattina, quindi un'oretta fa più o meno, il tweet di Johnny Marr, con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con un cancro al pancreas. E quindi va bene, poi ovviamente il ricordo affettuoso di Johnny Marr e degli Smiths. Intanto, caro Boris, qui ci scrivono che poi Fast X sarebbe il nono sequel, il decimo totale, porca troia, è giusto, giustissimo. Ci scrivono se cosa ne pensa Boris della proprietà dei metalli.
Non l'ho visto, purtroppo.
Non l'hai visto. Poi non è facile nella dittatura trovare il coraggio di fare la cosa giusta. Vedi il giuramento al fascismo rifiutato da solo i 12 professori su oltre 2000, o i dissidenti in Russia, eccetera, eccetera, eccetera.
A me fa sempre... C'è una storia pazzesca, no? Che quasi tutti i professori universitari aderirono al fascismo, e poi Togliatti, con una mossa molto astuta politicamente, recuperò 250 di loro senza che abbiurassero. Sostanzialmente li recuperò alla vita alla vita intellettuale, alla vita universitaria, di fatto creando quella che adesso a destra chiamano l'egemonia culturale sì, della sinistra, no? Cioè queste persone, tra cui, dispiace dirlo, anche Norberto Bobbio, costruirono, diciamo, l'intelligenza comunista, e lo fecero un po' come fanno gli ex fumatori, no? Cioè, nel senso, lo fecero anche con quel carico di senso di colpa. Ora Togliatti lo propose anche a Gentile, che di quel fascismo era esempio, e Gentile, che aveva bisogno, un bisogno disperato di quella roba lì, e che fu, se vogliamo, un fascista onesto, no? Cioè prese la responsabilità dell'istruzione e cercò di portarla avanti in maniera pulita. Non si ricordano da parte sua delle cose. Disse no, non sarebbe coerente, non sarebbe...
Senti...
giusto. Cioè l'atto di maggiore coraggio civile arriva da un ex fascista. E a me è una cosa che mi sconvolge sempre. Ricordiamocelo sempre quando pensiamo che noi saremmo stati degli eroi.
Senti, se non riusciamo a finire i film oggi, che sono pochissimi, siamo veramente dei coglioni.
Però stiamo facendo delle cose interessantissime,
molto interessanti. Sì, sì, molto interessanti. Senz'altro, per la serie Il Sollazzo del Pappagallo Gold, al cinema, la possibilità di vedere Il lungo addio di Robert Altman. Puoi dire due parole su questo film? Facciamo qualche recupero ogni tanto di grandi capolavori, di grandi film del passato.
Allora, Altman, secondo me, è di tanti registi. Allora, lui è uno che attraversa varie età del cinema, no? Rimanendo sempre Altman. Cioè, l'idea che uno che passa la fine degli anni 60, la New Hollywood, e poi gli anni 80 e 90, che sono 4 decenni totalmente diversi da di loro cinematograficamente, influenzandoli tutti, ma non essendo parte di nessuno di questi movimenti, a me fa impazzire. Se proprio lo devi vedere accastare a qualcosa o a qualcuno, è quella New Hollywood. Ma c'è Nashville, vi basti dire che Nashville, oltre ad essere un capolavoro, è il primo film che usa 24 piste sul mix audio. Ora, fino a quel momento ne usavano 2. Cioè, quando voi sentite, ma com'è che non c'è presa diretta qua? Ecco, è sì, quello è il motivo. E Lunga Dia è uno dei tantissimi bellissimi melodrammi corali di quest'uomo, che ha secondo me la capacità straordinaria e molto anglosassone di raccontare storie clamorose, strutturate, complesse, con una semplicità e una fluidità di linguaggio che hanno in pochissimi.
Bene, io direi di andare telegrafici su, cioè più veloci possibili, su Peter von Kant di Ozon, di François Ozon.
Allora, se pensate di averlo già sentito, Peter von Kant, ecco, sì, perché Le lacrime amare di Petra von Kant è uno dei più bei film di Rainer Werner Fassbinder, e questa è un remake affascinante, perché lì erano due lesbiche, e lei era la protagonista era una stilista, qui sono due omosessuali e il protagonista è un regista. Ozon è un grande amante di Fassbinder, è un uomo che ha un suo linguaggio molto preciso e sostanzialmente crea questo ponte tra il cinema di Fassbinder e il suo, senza tradire Fassbinder e senza tradire se stesso. E questo lo trovo fantastico, perché se pensi a Psycho fatto da Van Sant è semplicemente Hitchcock ricopiato, no? E Van Sant è uno che ha un suo linguaggio molto preciso. Lo riesce anche in parte ad attualizzare. È molto divertente vedere come il super camp che c'era in Fassbinder, che era in qualche modo anche un gioco con la modernità, era nel 72, con l'attualità del suo mondo, diventa tutt'altro in Ozon, pur mantenendo quel sapore di eccesso, di come dire, di sopra le righe. Il protagonista, regista, è Menochet, uno dei recenti francesi, con una fisicità molto forte che viene completamente rivoluzionata proprio nel suo senso anche macista in questo film. A me fa molto ridere quando c'è gente che dice no, ma non si doveva rifare questo capolavoro, sì. Come se rifare quel capolavoro togliesse qualcosa a quel capolavoro. Mi sembra sempre il Vaticano che dice no, l'aborto no, perché dare un diritto a uno è come toglierlo a loro, sì. Invece no. E in questo
paragone tra Ozon e l'aborto
non è casuale, perché Ozon ha fatto uno dei più bei film contro il Vaticano della storia. Vedi. E quel che è il terzo ultimo, se non sbaglio, lui ne fa uno ogni sei mesi, quindi è difficile. Sì, però il racconto, insomma, della pedofilia dei preti è bellissimo, perché è il racconto che si chiami Grazie a Dio, una cosa del genere. È il racconto di come qualcuno che cerca di avere giustizia dopo tanti anni subisce di fatto una seconda violenza. In questo caso, la cosa interessante è che voi uscirete da Peter von Kant e andrete, non lo so, a Hollywood o a qualsiasi altro che ancora vende i DVD e chiederete col veleno Le lacrime amare di Petra von Kant, se non l'avete visto, perché vi farà venire voglia di vederlo. Detto questo, si può vedere anche
tanto
senza.
Ti confermo che il film si chiama Grazie a Dio. Telegrafico, qualcuno ci chiede, già su Net, già insomma è su Prime Video. Vale la pena recuperare Air, la storia del grande salto?
Sì. Tenete presente sempre che è la grande storia, tipo Tucker, un uomo, il suo sogno, però lì Coppola raccontava invece un grande fallimento, è la grande storia di un capitalista americano che ce la fa,
sì.
Però come raccontano loro, cioè, non so come dire, io me lo sogno la notte che qualcuno racconti la storia di Olivetti, che è il grande imprenditore, certo, italiano, in quella maniera, certo. Questo è interessante perché la Nike era schiacciata tra due colossi e puntando su una sola figura riesce a battere tutto il mercato. Radio
Rock Podcast. E allora, caro Boris, velocissimo, perché abbiamo poco tempo, un ultimo intervento in cui dobbiamo condensare gli ultimi due film di cui dobbiamo parlare questa mattina, poi faremo un velocissimo riepilogo, cioè Pacifiction, Un mondo sommerso di Albert Serra, e anche Lynch Oz di Alexandre Philippe. Che vogliamo fare su questi due film, che vogliamo dire?
Diciamo che non è facilissimo, perché sono i due film più pregni.
Sì.
Possiamo dire che Albert Serra è di sicuro nel cinema moderno quello che si avvicina di più a un certo modo di pensare linciano. Questo non lo dico perché li devo mettere per forza insieme, ma perché è vero. Tra l'altro, io Albert Serra l'ho conosciuto personalmente, perché quando lavoravo al Festival di Locarno facevamo il quotidiano, lui vince, mi sa, con la sua opera prima, Il Pardo d'Oro. E ricorderò sempre con grande affetto questa cosa. Dice: ma come la facciamo la foto col pardo? Lui guarda la piscina e comincia a scattare e si butta in piscina. Questo già vi fa capire il tipo di personaggio.
Sì.
E, film geniale nel soggetto, nel senso che appunto siamo a Tahiti, se non ricordo male, una scrittrice bellissima e di successo, però vuole trovare l'ispirazione di nome e quindi torna nella, nella terra natia a fare la traduttrice di un ambasciatore. Nel frattempo c'è Benoît Magimel, che nei, nelle parti dei, tra virgolette, dei, dei grandi funzionari diplomatici, molto raffinati e bravissimo, che è stato mandato lì perché la popolazione locale è in subbuglio, perché sembra che i francesi vogliano far partire di nuovo gli test nucleari. Perché racconto questa cosa? Perché da una parte c'è un intellettuale, dall'altra un politico, si crea chiaramente un rapporto interessante tra i due, non scontato, non banale, non vi racconto in che modo. Nel frattempo ci sta la, la grande tradizione di un popolo che ha pochissimo e che è molto radicato nella sua terra, e la modernità meno affascinante, cioè quella della bomba atomica, della... e tutte le contraddizioni del mondo in pochi chilometri e in un film apparentemente, che certo non è un film catastrofista strettamente detto. Il risultato è interessantissimo, sono 2 ore e mezza, non te ne accorgi, lo dico sinceramente. Anzi, Albert Serra riesce, secondo me, rispetto al passato, a superare certe lentezze che erano più percepite che reali.
Sì.
E il risultato, secondo me, è straordinario. Bene. Perché sia politicamente che cinematograficamente mette in campo tantissime
Benissimo.
Cose. Lynch Oz,
sì.
È molto più facile.
Sì.
È un video saggio di 6 persone,
okay.
Un critico e 5 registi, che sostanzialmente prendono la tesi del regista del film Lynch Oz, che aveva fatto già The People vs. George Lucas, uno proprio specializzato nei documentari sui registi, sui grandi registi, e dice: ma quanto di David Lynch, quanto di, del mago di Oz degli anni 30,
sì.
C'è, e quindi Judy Garland, che fa Dorothy, si chiamava,
sì.
Che fa Dorothy, c'è nella, nel cinema di David Lynch,
okay.
E tu dici: vabbè, hai bevuto, ti fai di cocaina, va benissimo, però, perché fai un film, e invece stai lì,
okay.
E loro prendono 6 pezzi, sei proprio anche robe materiali del cinema di David Lynch, e tu scopri questa roba qua,
okay.
Bellissimo, fantastico, ti fai le pippe se sei ghezzi,
sì, sì.
Il problema grosso è che se non conosci Lynch e non conosci il mago di Oz puoi anche non entrare,
no, no,
quello
certo.
È l'unico problema,
è chiaro. Allora, riepilogo: Fast X,
si può vedere.
Peter von Kant,
si deve vedere.
Pacific Fiction, un mondo sommerso,
si deve vedere.
Lynch Oz,
con tutte le cose che ho detto si deve vedere, ma prima dovete vedere tutto Lynch e tutto e il mago di Oz almeno 5 volte.
Grazie agli amici di NSL TV canale 88.
Grazie,
ciao Ludo,
amici.
Grazie a tutti voi, grazie agli amici anche che ci guardano su Twitch naturalmente, grazie a tutti voi. Tra
grazie
pochissimo Marco e Tatiana
non
ricordi più
Gagarin. No, perché stavo dicendo tutti a Budapest.
Ah, okay.
Tutti a Budapest.
Buon weekend, a lunedì, ciao.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.